cominciai a sentire una forte attrazione per la bicicletta mentre andavo ancora a scuola all'età di 13 anni. A quel tempo frequentavo la sesta elementare a Firenze. Nel pomeriggio facevo l'apprendista meccanico nella bottega da ciclista di Oscar Casamonti. Io sono di Ponte Aema, un sobborgo di Firenze. Adesso ci sono le motorette che vanno su e giù, ma allora, quando ero ragazzo, si andava soltanto in bicicletta. Nella bottega del Casamonti c'era qualcuno che raccontava le imprese di questo ragazzino che andava talmente forte da mettere in difficoltà i più grandi con un cancello. Un giorno il Casamonti volle verificare di persona quanto fossero vere quelle storie raccontate in bottega. E allora sapete che fece? Radunò un gruppo di amici che avevano bici da corsa e li invitò ad un allenamento di circa 90 km. Per i primi 45 andarono a passo normale, poi alla salita del Passo dei Pecorari, che unisce l'antica via Cassia alla Cantigiana, Casamonti si mise a pedalare il più velocemente possibile. Arrivato in cima, si fermò, convinto di aver fatto il vuoto dietro di sé. Con sua enorme meraviglia si accorse che, fresco come una rosa, c'era solo il ragazzino con il suo cancello. Capì immediatamente che aveva a che fare con un futuro campione.
Riparato il camion, ci si rimise in viaggio noi seduti sul cassone. All'attacco della rampa dei radiofani, Bartalaccio bussò al vetro, fece segno al camionista di fermarsi e ci disse: «Qui si fa la gara». Non gli era ancora andata giù che Sergio, su un gran premio alla montagna al Matteotti, lo avesse preceduto. Pronti via, Bartalaccio salì sui pedali, poi fece tutta la salita sulla sella. La strada era orribile, sassi e buche, Bartalaccio volava e in cima, invece di fermarsi e aspettarci, continuò a tutta. Il camion lo riprese a fatica 20 km dopo.
Certi giorni, prima della Milano-Sanremo, si facevano uscite di oltre 200 chilometri. Succedeva così. All'inizio si pedalava l'uno accanto all'altro. Lui parlava, io zitto e conservavo il fiato. Solo una volta ebbi il coraggio di dirgli: «Oh, Gino, ci si mette un po' a ruota!» Così lui davanti parlava. E io dietro, zitto, non lo ascoltavo più, non sentivo più, non pensavo ad altro che arrivare a casa. Finché, arrivati a Firenze, Gino mi chiese: «E allora tu che ne pensi?» E io: «Gli è come tu dici».
Tenevo regolarmente ogni anno un'agendina, dove scrivevo tutto ciò che mi pareva necessario ricordare. Dalle situazioni in corsa, ai trucchi degli avversari, dai consigli alle fregature. Dallo studio dei rapporti e dei percorsi importanti, delle classiche per intenderci, ai nuovi tipi di equipaggiamento, di massaggi, di cure preventive e così via. Conservo ancora le 20 agendine della mia carriera professionistica. Quando in un'occasione ebbi a dire «Io ho fatto 600.000 km senza cambiare il motore», alcuni amici, dandomi dello spaccone, mi domandarono: «Ma che, li hai contati?» Ebbene sì. L'ipotrove era arrotondato appena un po', per eccesso o per difetto, non lo so, ma tanti sono e restano.
Un giorno, Learco Guerra venne nella mia stanza con una scusa qualsiasi. Dopo aver parlato del più e del meno, mi disse: «Vorrei sapere, caro Gino, perché da un po' di tempo in qua eviti di batterti in volate che potresti comodamente vincere». E io, senza esitare e con tutta chiarezza, gli spiegai il perché. Mi guardò a lungo e mi disse: «Puoi avere anche ragione, ma se le cose stanno così, se non hai la forza di reagire, allora è meglio che tu smetta decisamente di correre. Sai perché? Perché non si corre solo per noi stessi, per vincere o per perdere, ma si corre specialmente per i nostri tifosi, che aspettano le nostre vittorie con un'ansia forse più grande ancora della nostra».
Fu l'amico Emilio Berti a portarlo dal cardinale Lia Dalla Costa, che gli spiegò quello che aveva intenzione di fare. Bisogna cercare di aiutare tutti coloro che, a causa di questa sciagurata guerra, ingiustamente e innocentemente soffrono. Non ci pensò due volte a mettersi a completa disposizione. Non disse, ovviamente, niente in casa. Come non dirà che, a pochi metri di linea d'aria, teneva nascosti in un appartamento cantina gli ebrei fiumani Goldenberg, un'intera famiglia braccata dai nazifascisti.
Ho avuto l'onore di assistere Gino fino all'ultimo giorno di corsa, per tutta la malattia e gli ultimi 6 mesi senza lasciarlo quasi mai. Mi sentivo nella disgrazia e nel dolore privilegiato. Io stringevo la sua mano e lui stringeva la mia. Brescino, ricordati, l'ultimo vestito è senza tasche. Voleva dire, hai voglia a fare soldi, tanto poi di là si va nudi.